Inviato speciale, seconda parte.
Verità scomode.
Di Daniele Morgera.
mila italiani assassinati dagli uomini di Tito, 300.000 italiani costretti all'esilio permanente e una regione che era da sempre italiana, la Venezia Giulia, cancellata. Questi tre eventi si sono verificati alla fine del secondo conflitto mondiale in quest'area.
A Basovizza c'è una nebbia fitta come quella che ha avvolto per molto tempo gli orrori di un pezzo doloroso della storia italiana. Ci incamminiamo in questo luogo della memoria con Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega Nazionale di Trieste.
Noi abbiamo una media di visitatori di quasi 100.000 all'anno e di questo il 60% è costituito da studenti. Quindi 60.000 studenti provenienti da tutte le località italiane ed è un aspetto direi forse il più importante, perché gli studenti cominciano a conoscere, arrivano regolarmente nella più assoluta ignoranza, non è che imparano tutto quanto è successo, però scoprono comunque una realtà e devo dire che li trovo sempre molto interessati, disponibili.
Quella di Basovizza non è una foiba ricavata da una cavità naturale.
Questo è il cosiddetto pozzo della miniera, c'era una miniera chiusa da tempo. È stato utilizzato per scaricare all'interno le persone. Le persone venivano legate a due con il filo di ferro, venivano portate sull'orlo di questo abisso. La regola era che si sparava un colpo alla nuca a uno dei due che cadeva trascinandosi dietro l'altro vivo. Quindi questo era il macabro rituale degli infoibamenti.
E perché è stata scelta proprio questa foiba per costituire monumento nazionale?
Beh, perché sicuramente è una delle più significative proprio da un punto di vista quantitativo. È la foiba nella quale sono stati massacrati tutti quei triestini durante i 40 giorni dell'occupazione di Trieste. Il sistema era che si presentava la sera, la milizia popolare, l'OSNA, bussava alla porta, o anzi sfondava la porta, prendeva qualcuno, diceva deve venire per controllo e poi silenzio, non se ne sapeva più niente. Il monumento consta di una lastra metallica molto semplice che copre questa imboccatura. Sopra è una croce collegata con una sorta di argano che era quello che veniva utilizzato nella fase nella quale è stato possibile tentare un recupero delle salme. Ne abbiamo proprio nel mausoleo una serie di immagini di questi cadaveri recuperati.
Impossibile ancora oggi stabilire con certezza il numero delle vittime.
Questo è un cippo che rappresenta uno spaccato proprio del pozzo della miniera. Si vede che la parte bassa, fino a 1,228 di profondità, sono detriti dei cannoni austriaci della Prima Guerra Mondiale. Poi la fase successiva, che arriva a 1,198, ha un primo settore di 500 metri cubi contenente salmi degli infoibati e un secondo settore contenente munizioni di guerra del 40-45. A me è sempre impressione il fatto di dover quantificare il numero di persone, perché erano persone che sono state sacrificate, in base ai metri cubi che occupano i loro cadaveri. Ecco, c'è qualcosa di allucinante in tutto questo.
Proprio alle spalle del monumento si legge «Onore e cristiana pietà a coloro che qui sono caduti. Il loro sacrificio ricordi agli uomini le vie della giustizia e dell'amore, sulle quali fiorisce la vera pace». Di chi sono queste parole?
Sono parole di Monsignor Antonio Santin, vescovo di Trieste e di Capodistria, che è quello che ha scritto una preghiera per i infoibati e che ha seguito tutte le prime fasi del recupero. È stato un personaggio estremamente importante, anche perché a lui ha fatto riferimento tutto quel popolo di 300.000 esuli dall'Istria e dal fiume della Dalmazia, come suo Santin ha significato tanto per tutti noi.
A Trieste, la sede dell'Istituto regionale per la cultura istriana, ospita un museo su più piani che racconta il dramma di un popolo. Ci entriamo insieme al presidente Franco De Grassi. Cominciamo da un ricordo personale, perché lei qui vede documentate cose che l'hanno riguardata in prima persona.
Io mi ricordo molto bene l'arrivo dei partigiani jugoslavi nel 45, ero un bambino, avevo 5 anni. Ricordo molto bene le difficoltà nel trovare da mangiare, le difficoltà anche nella libertà di movimento che avevano tutti quanti. Perché se poco poco uno faceva valere quella che era la sua italianità, da un lato veniva visto in malo modo, dall'altro, e capitava ai giovani un po' più grandi di me, agli uomini, venivano picchiati, venivano bastonati. si parlava nelle case a bassa voce, eravamo con le luci spente per far capire che la casa era vuota, che non c'era nessuno, non si poteva vivere perché le angherie, da quelle più piccole a quelle più grandi, erano all'ordine del giorno.
Nelle case c'erano le luci spente, dice lei, e infatti per entrare a contatto con le testimonianze che questo museo ci offre c'è una sala buia. Lungo un corridoio mucchi disordinati di valigie, sgabelli, tavoli.
La gente, quando venne via dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, cercò di portar via tutto quello che poteva, tutte le cose utili, qualche volta anche le cose inutili. Tutte queste masserizie andarono in diversi posti, ci furono vari centri di smistamento a Venezia, a Tirrenia, poi passarono a Bari, ad Ancona, e poi alla fine i beni dei profughi, che non vennero ritirati, vennero portati nel porto di Trieste. Gran parte di questi beni vennero considerati come res nullius, cose di nessuno. O i proprietari avevano rinunciato oppure non si trovavano le persone che reclamassero questi beni. La prefettura di Trieste alla fine arrivò a una determinazione, quella di regalarli all'IRCI. Si sono salvati gli attrezzi, quelli che sono proprio gli strumenti con i quali in famiglia si lavorava, le pentole, le posate, furono presi, messi da parte, catalogati, e ancora una gran parte di questi sta nel magazzino 18 che è nel porto di Trieste.
Il magazzino 18 è forse il simbolo più potente dell'esodo. Ad accompagnarci all'interno è il direttore dell'IRCI, Piero Del Bello.
La visione del magazzino 18 ci porta ad un assemblaggio di cose di casa e cose di bottega, di lavoro, che adesso è ordinata per tipologia, grosso modo. Un salone enorme con tantissimi armadi, i tanti cassettoni. In fondo alla stanza più grande c'è quel cumulo enorme di sedie, migliaia di sedie accatastate l'una dentro l'altra, che sono come mani aperte rivolte verso il cielo. Sembra quasi che ogni sedia chiami il suo legittimo proprietario. Ecco, questa è la sensazione che ci dà oggi il magazzino 18.
Violenze, intimidazioni, esodo e poi campi profughi, dove si consumò il destino del popolo istriano.
Della vita dei campi profughi, tre sono gli aspetti terribili che poco abbiamo studiato. Il primo è quello, ahimè, dei tanti suicidi che la nostra gente ha avuto nei campi profughi, per l'impossibilità di rivivere, per l'incapacità di capire quello che era successo. Il secondo punto terribile, i tanti casi di gente finita in manicomio. E il terzo punto è quello più banale, più quotidiano, più subdolo, l'alcolismo. Ed ecco che gente forte, valida, si trovò alcolizzata nel giro di pochi anni.
La legge 30 marzo 2004, numero 92, ha istituito il giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo. Raul Pupo, docente di storia contemporanea all'Università di Trieste, ce ne fa comprendere meglio il senso profondo.
La giornata del ricordo cosa ricorda? Al di là dell'elenco delle varie vicende, ricorda la catastrofe dell'italianità adriatica. Quella realtà identitaria che si è costituita in Istria e Dalmazia a partire dalla metà dell'Ottocento, nel solco di una lunghissima tradizione, dall'epoca della romanizzazione, poi l'epoca romanza dei comuni, poi quella veneta e infine quella italiana. Ecco, questa italianità è collassata alla metà del Novecento. Dentro questa vicenda lunga e drammatica ci sono due picchi, uno è quello delle foibe e l'altro è quello dell'esodo. Le foibe sono un fenomeno di violenza politica. Il nome non deve trarre in inganno. Foibe vuol dire la cavità in cui venivano gettati i cadaveri, ma il problema non è il modo in cui sono stati fatti scomparire i cadaveri. La cosa importante sono le stragi. Le stragi sono avvenute in due momenti, nell'autunno del 43 e nella primavera del 45. All'interno della guerra di liberazione jugoslava, quella fatta dai partigiani jugoslavi, ogni volta che veniva liberata una zona, il movimento partigiano provvedeva all'eliminazione dei nemici del popolo. Potevano essere i più vari a seconda della realtà. Nella Venezia Giulia erano gli italiani, non tutti naturalmente, ma quelli che erano ritenuti pericolosi per i loro trascorsi fascisti, oppure perché considerati nazionalisti, oppure perché legati al potere economico, sociale, politico, oppure semplicemente perché non volevano l'annessione alla Jugoslavia. Quindi c'è una prima ondata nell'autunno del 43, quando il territorio è occupato per circa un mese, una seconda molto più ampia nel 45, quando tutta la Venezia Giulia è occupata dalle truppe jugoslave. Allora l'epicentro sono Trieste e Gorizia. Il primo caso l'ordine di grandezza è alcune centinaia di vittime, nel secondo caso alcune migliaia di vittime. Tenendo presente, quando parliamo simbolicamente di infoibati, non intendiamo soltanto quelli che sono stati materialmente gettati in queste cavità, ma tutti quelli che sono stati arrestati, mandati nei campi di prigionia e poi non sono tornati. L'esodo è un fenomeno completamente diverso. L'esodo è uno spostamento forzato di popolazione, che non è un'espulsione, ma è uno spostamento a seguito di pressioni ambientali. Cioè la politica del governo jugoslavo, prima del Mazzo, ma nel Mazzo non c'è rimasta quasi nessuno italiano, soprattutto in Istria, è tale che rivoluziona completamente la società e crea una situazione di assoluta invivibilità per gli italiani. Quindi quando nel 1848 si apre una valvola di uscita, che è il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, il 90-95% degli italiani cerca di andarsene.
Cosa accadeva? Come si sostanziava questa strategia di deitalianizzazione?
Formalmente per gli italiani posto c'era, purché cambiassero identità. Prima di essere jugoslavi e comunisti. Poi c'erano tante altre cose, naturalmente. La distruzione della struttura economica, la distruzione della struttura sociale, la persecuzione religiosa, il continuo sospetto nei confronti degli italiani perché comunque venivano considerati potenziali nemici del popolo. Una pressione poliziesca fortissima. Mette assieme la miseria e la mancanza di prospettive, capisce che la situazione è estremamente buia. Tanto buia che alla fine anche quei gruppi che all'inizio avevano visto con favore l'occupazione jugoslava, quel proletariato di fabbrica, no? Dopo 2 anni cambiarono idea e presero anche loro la via dell'esodo.
La provincia di Gorizia ci mette in contatto con alcuni parenti di esuli, deportati e infoibati che accettano di incontrarci. Luca Aurizio, presidente della Lega Nazionale di Gorizia, non possiamo parlare dell'esodo giuliano-dalmata senza far riferimento a questa città.
Assolutamente no, perché Gorizia è stata duramente colpita, in particolar modo dai rastrellamenti di Tito.
Nel Parco della Rimembranza c'è una lapide con un lungo elenco.
Ci ricorda la tragedia dei scomparsi da Gorizia, ci ricorda la tragedia di 665 deportati, molti dei quali finirono nelle foibe, altri uccisi in diversi modi. E oggi, con i nostri scavi archivistici di Roma del mese di ottobre, abbiamo recuperato diversi documenti che erano occultati da oltre 70 anni.
Cosa rivelano?
Che prima di tutto i deportati da Gorizia sono un numero ben superiore. Si pensa che la cifra finale sarà tra 750 e 800 scomparsi dalla nostra città. Il numero non cambia assolutamente la tragedia, ma è giusto dare una tomba a queste persone. I parenti delle vittime hanno il diritto di avere un luogo dove andare a piangere ed onorare i propri cari.
Franco Miccoli era ancora nel grembo materno nel 1945, quando suo padre, un carabiniere goriziano, fu infoibato.
Il 2 maggio si presentò in caserma, vi rimase ancora un giorno e poi sparì assieme a tutti gli altri.
Giovanni è il figlio di Pasquale Guarini, un altro carabiniere che ha perso la vita infoibato.
6 anni avevo, 6 anni qualche mese, e mio padre è stato prelevato in casa. Io non è che do tanto la colpa agli slavi, io ce l'ho coi collaboratori italiani che si sono messi insieme agli slavi dicendo portate via quello perché quello là è fascista, e magari non era neanche fascista, per una ragazza, per un debito. Sono cose che realmente ti restano impresse.
Ci sono molte ferite ancora aperte a più di 70 anni da quei tragici eventi. Manca ancora una storia pienamente condivisa. Anche se qualche passo si sta muovendo in quella direzione, ne ragioniamo con il professor Raul Pupo. Lei è considerato uno dei massimi esperti delle vicende di quel periodo storico. Perché le verità su questo complesso intreccio di avvenimenti hanno fatto fatica ad emergere?
Fino a tutti gli anni 50, perché era ancora aperto il contenzioso di confine per Trieste. Poi è seguita un'altra fase in cui la Jugoslavia è diventata un'ottima opportunità strategica per l'Italia. Avere buoni rapporti con uno Stato comunista vuol dire che su alcune vicende delle più truci, è meglio, come dire, non insistere. Certo, gli studiosi potevano studiare, però se nessuno li ascolta non c'è un grande incentivo. Ecco, diciamo.
C'è chi però ha parlato di revisionismo su queste vicende, c'è chi afferma che è stata data una lettura strumentale e politica. Lei cosa si sente di affermare da un punto di vista storico?
Questo è stato un tipico esempio di storia militante. È stata storia militante da parte italiana e da parte jugoslava, è stata una bandiera evidentemente. Da una ventina d'anni a questa parte cerchiamo di fare una storia critica guardando tutte le fonti possibili. Abbiamo avuto una bellissima, dal punto di vista professionale, sorpresa in questi ultimissimi anni, cioè finalmente si sono rese disponibili le fonti ex jugoslave, che ci fanno vedere questa storia letta nell'ottica dei poteri popolari e confermano quello che sapevamo già, ecco il livello di oppressione fortissima nei confronti degli italiani e la volontà di non integrarli tutti, la scelta comunque di privilegiare la repressione su ogni altro aspetto. Questa è stata un'acquisizione notevole che spero verrà diffusa nei prossimi anni.